C'era questo tipo, sai, uno che rideva sempre, ma sempre, con una risata enorme, contagiosa.
Bon Scott.
Esatto, Bon Scott. E quando saliva sul palco con gli AC/DC, non era un cantante, lui era il frontman. Camicia aperta, microfono in mano come se fosse un'arma.
Sembrava che il rock gli scorresse addosso, letteralmente.
Come il sudore, sì. E aveva questa cosa incredibile. Ti sembrava di conoscerlo da sempre, come un amico.
Vero.
Poi all'improvviso tutto si ferma. Febbraio 1980 a Londra. Ha solo 33 anni. E da lì inizia la leggenda che conosciamo tutti.
La notte di eccessi, l'auto, il sonno da cui non si sveglia più.
Appunto. Una storia che lo trasforma in un mito. Ma oggi, nel nostro approfondimento, vedremo che forse quella storia non è così semplice.
Anzi.
La nostra fonte è un'analisi che si basa su un libro pazzesco, Bon, The Last Highway, la storia mai raccontata di Bon Scott di Jesse Fink. E qui la nostra missione non è tanto celebrare il mito, quanto capire come questo libro trasformi la sua fine.
In un vero e proprio giallo rock.
Esatto, un giallo pieno di domande scomode.
E quello che è affascinante è che il libro di Fink non è una biografia classica.
Per niente, è un'inchiesta, quasi un'indagine investigativa.
Si concentra su un periodo preciso, vero?
Sì, sugli ultimi 32 mesi della sua vita, e lo fa con un approccio quasi da detective, parlando con amici, musicisti, persone che c'erano. E ti dico, la prima cosa che salta all'occhio è come la versione ufficiale della morte.
Quella che abbiamo appena detto.
Quella lì viene messa in discussione subito. Fink scopre una cosa, un dettaglio che sembra piccolo, ma è simbolico.
Che sarebbe? Sul certificato di morte c'è scritto occupazione sconosciuta.
Ma stai scherzando? Sconosciuta per il frontman degli AC/DC.
Proprio così. Musicista ma con occupazione sconosciuta. Fa capire quanto poco si sapesse o forse si volesse sapere di chi era davvero Bon Scott in quel momento.
Incredibile. Allora, partiamo proprio da lì, da quella notte. E la versione ufficiale è quasi troppo semplice, no?
Esatto.
Esce, va a bere al Music Machine di Camden, beve troppo, un conoscente, un certo Alistair Kinnear, lo riporta a casa.
Ma non riesce a svegliarlo.
E quindi lo lascia dormire nella sua auto, una Renault 5. La mattina dopo lo trova morto. Causa? Intossicazione acuta da alcol. Fine.
Una tragica fatalità.
Ma finché dove inizia a scavare, qual è la prima vera crepa in questo racconto?
La prima crepa, guarda, è proprio Alistair Kinnear.
E il testimone chiave?
Esatto, che poi non era un amico intimo, eh? Era un conoscente e le sue dichiarazioni su quella notte sono, ma, piene di buchi.
Del tipo?
Del tipo, perché lasci un uomo palesemente incosciente in una macchina gelida in una notte di febbraio a Londra? Perché non lo porti in ospedale?
Certo, è la prima cosa che faresti.
Fink intervista dei medici legali che dicono che è una scelta, come dire, altamente improbabile.
Pericolosissima.
Ma il vero mistero è che Kinnear, l'unica fonte, scompare nel nulla qualche anno dopo.
Sparito.
Sparito. E questo fa pensare a Fink che la sua versione fosse una storia di comodo, forse per coprire altre persone o.
O qualcos'altro.
Stai pensando all'eroina?
È una delle voci che circola da sempre e il libro ci gira intorno con molta cautela, ma presenta delle testimonianze.
Di chi? Di due donne molto vicine a Bon in quel periodo, due sue compagne. Loro dicono che sì, Bon era un bevitore leggendario, ma in quel periodo stava sperimentando con l'eroina.
E perché nasconderlo?
Perché la versione morte per alcol era più pulita, più accettabile. Per la band, per la famiglia. Pensa all'impatto.
Certo.
Una morte per overdose nel 1980 avrebbe macchiato l'immagine degli AC/DC per sempre, proprio mentre stavano per diventare la band più grande del mondo. Il libro non dà una risposta certa, ma lascia intendere che la verità è molto più scomoda.
E questo già così cambia completamente la prospettiva. Ma il giallo non si ferma qui. Fink, allarga l'inquadratura. Ci fa vedere l'uomo dietro la rockstar.
Esatto, un uomo in profonda crisi.
Si parla di tensioni nella band, di isolamento. Ma come? Tensioni? Gli SDC sono sempre stati visti come un blocco unico, i fratelli Young contro tutti.
E forse lo erano, ma Bon non erano Young. Fink raccoglie voci di ex roadie, di musicisti e descrivono una dinamica molto chiara.
Cioè?
Cioè che Angus e Malcolm Young erano il cuore creativo e soprattutto decisionale. Bon era il frontman, il paroliere geniale, l'anima, ma si sentiva sempre più un impiegato di lusso.
Addirittura?
Sì. C'è un aneddoto nel libro. Durante le registrazioni di Highway to Hell, Bon aveva scritto un testo molto ironico, molto personale. Malcolm lo lesse e lo scartò, dicendo semplicemente «non è da ICDC».
Una bella botta.
Certo. E secondo Fink, questo tipo di frizione creativa lo stava logorando. Sentiva che la sua vera voce, la sua identità, veniva messa da parte per il marchio ACDC.
Quindi l'immagine della rockstar felice che vive al massimo?
È una leggenda, appunto. La realtà era quella di un artista che si sentiva in gabbia proprio all'apice del successo. E questo spiega il suo isolamento.
Assolutamente.
Il libro dipinge un ritratto quasi struggente dei suoi ultimi mesi. Viveva in un appartamento modesto a Londra, lontano dal lusso. Passava tanto tempo da solo.
E parlava di andarsene.
Sì, alcuni amici raccontano che parlava sempre più spesso di lasciare la band. Sognava un album solista, più blues, più riflessivo. Era stanco.
Stanco di essere Bon Scott.
Esatto, stanco di dover essere quel personaggio ogni sera. Era un uomo di 33 anni che forse voleva una vita normale, ma era intrappolato. E questo contesto di solitudine e frustrazione è fondamentale. Rende la sua morte non un incidente.
Ma l'atto finale di una tragedia.
Proprio così.
E questa frustrazione artistica ci porta dritti al cuore del mistero. La teoria più esplosiva del libro, quella che fa discutere i fan ancora oggi.
L'ipotesi che Bon Scott avesse scritto i testi di Back in Black.
In parte o del tutto?
Esatto. E finché non riporta solo una voce, costruisce un caso, con due pilastri.
Ok, sentiamo.
Il primo, le testimonianze. La sua ex fidanzata, per esempio, giura di aver visto i taccuini su cui Bon scrive mai idee e testi poco prima di morire.
Taccuini che?
Spariti dopo la sua morte, mai più ritrovati.
Caspita. E il secondo pilastro?
Il secondo è, se vuoi, più affascinante. È l'analisi stilistica. Fink fa notare come certi testi di Back in Black abbiano dei doppi sensi, un'ironia agrodolce.
Che erano il suo marchio di fabbrica.
Esattamente. Uno stile che il suo successore, Brian Johnson, con tutto il rispetto, non ha mai avuto.
Puoi farci un esempio concreto? Quale testo, secondo il libro, urla Bon Scott?
Ma l'esempio più famoso è You Shook Me All Night Long.
Un classico.
La band dice che il titolo fu un'idea di Malcolm Young, ma Fink riporta che Bon usava un'espressione quasi identica con un amico, mesi prima di morire. E poi il testo, versi come «She was a fast machine, she kept her motor clean».
Puro Bon Scott.
È il suo DNA. Metafore motoristiche, doppi sensi, quell'arguzia da strada. Il libro suggerisce: com'è possibile che Brian Johnson, appena arrivato, sotto una pressione enorme, abbia replicato quello stile in modo così perfetto?
E in così poco tempo?
È una domanda pesante. E se fosse vero, le implicazioni sarebbero...
Enormi.
Certo.
Back in Black è uno degli album più venduti della storia. È il disco che li ha consacrati. Ufficialmente è il loro tributo a Bon. Ma se contenesse le sue parole?
Non sarebbe un tributo.
Sarebbe qualcos'altro.
Sarebbe un'eredità artistica sottratta, o quantomeno gestita in modo molto molto opaco. Il sapore di quel trionfo mondiale cambierebbe, no?
Completamente.
Non sarebbe più solo il commovente saluto a un amico, ma la storia di un'opera postuma, il cui autore non ha avuto il giusto credito. Fink non accusa la band di furto, ma solleva una domanda etica potentissima.
In quella fretta di andare avanti, per non far morire la band, si è sacrificata la verità.
Forse. La questione dei testi di Back in Black è il vero cuore del giallo, perché ridefinirebbe tutto. Non solo la morte di Bon, ma l'intera storia degli ACDC.
Quindi, mettendo insieme i pezzi, le circostanze della morte, l'ipotesi di un'overdose mascherata, le tensioni con la band, l'isolamento, e poi questo punto interrogativo gigante su Back in Black.
L'immagine che ne esce è quella di un uomo quasi irriconoscibile rispetto al mito.
Decisamente.
E questo è il grande merito del libro, secondo me. Trasforma Bon Scott da icona bidimensionale, quasi un cartone animato del rock and roll, a figura tragica, complessa, shakespeariana quasi.
Un uomo che lottava con i suoi demoni.
E con il successo. La sua storia ha lasciato un'impronta enorme sulla musica, ma forse solo ora iniziamo a capire davvero come. La sua risata, la sua voce restano, ma dopo questa inchiesta tutto assume una profondità diversa, più malinconica.
E più misteriosa.
Molto più misteriosa.
Ricapitolando allora, siamo partiti dall'anima sorridente degli ACDC, Bon Scott. Abbiamo visto la versione ufficiale della sua morte, una tragica fatalità. E poi, grazie al lavoro di Jesse Fink, abbiamo visto come quella versione venga smontata.
Pezzo per pezzo.
Rivelando un vero giallo rock con un testimone poco credibile, il sospetto di sostanze nascoste, tensioni profonde e soprattutto l'incredibile enigma della sua eredità artistica.
Celata forse in uno degli album più famosi di sempre.
Esatto.
E tutto questo ci lascia con un ultimo pensiero. Una domanda, se vuoi. La storia del rock è piena di leggende cresciute dopo una morte prematura, no? Il Club dei 27 è l'esempio classico.
Certo.
Ma nel caso di Bon Scott, a 33 anni, è possibile che a renderlo davvero immortale non sia stata solo la sua morte, ma proprio il mistero che la circonda?
Cioè il dubbio lo mantiene vivo?
Forse, sì. Forse più di una verità definitiva e comoda sono proprio queste domande, senza risposta sulla sua fine, sulla sua ultima opera, a mantenere la sua leggenda così potente, così viva. Questo giallo ci costringe ancora oggi a chiederci chi fosse davvero l'uomo dietro quella risata.
E forse è questo che lo rende eterno.